Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta torniamo nella nostra città. Benvenuto, bentornato sulle nostre frequenze.
Sì, ciao a tutti e tutte, grazie per l'invito a parlare di nuovo da questi microfoni.
Vabbè, microfoni a te conosciuti d'altra parte,
sì.
No?
Sì,
quindi
certo.
Come dire, sei di un po' di casa, però proprio perché siamo a Roma, siamo di casa, dopo aver portato chi ci ascolta a capire, a comprendere un po' il perché della situazione in cui nasce il concerto, le mobilitazioni, le iniziative del primo maggio a Taranto, noi insomma a te volevamo chiedere invece del corteo di Roma che ci sarà, un corteo di... Ci sono varie iniziative a Roma, nel bene o nel male, nel primo maggio, ma ci sarà questo corteo a cui volevamo dare un po' di spazio e di attenzione, che è un corteo dentro la periferia sud-est della città, potrei finirla così? Perché
sì,
parte da Largo Prenest, no?
Sì, sì.
E quindi a te, insomma, per descrivere, per raccontarci come nasce l'idea di questo corteo, perché insomma,
sì.
In quell'area della città, come ben sappiamo, c'è sempre l'iniziativa il primo maggio, la festa del non lavoro ormai storica di Forte Prenestino, ci stanno poi, insomma, come ci ricordava anche la corrispondenza precedente, il concertone di San Giovanni, ce lo dobbiamo accollare ogni anno, e poi insomma anche altre mobilitazioni, ma questo in particolare è un corteo che vuole riproporre questo primo maggio all'insegna. Raccontaci un po' le cose principali.
Sì, è un primo maggio all'insegna della lotta, ecco, questo è l'incipit, la base di partenza, perché hai fatto bene un po' a ricordare quelle che sono le iniziative che da tanti anni ormai diciamo rendono vivo il primo maggio qui a Roma. Sono per lo più, possiamo dire, iniziative di festa, ma il corteo, diciamo, storico di Torpignattara, fatto sicuramente negli ultimi 10 anni, è uno dei momenti di lotta di questa giornata. E noi abbiamo voluto quest'anno riprendere e mantenere quello che è il solco della tradizione di questi ultimi 10 anni di cortei tra Torpignattara e Quadraro, ma abbiamo voluto cercare di fare anche un po' un minimo, un allargamento e in qualche modo anche uno spostamento, ecco, soprattutto della partenza del corteo, per cercare fondamentalmente di dargli un respiro più ampio. Ad oggi è chiaramente un corteo territoriale di Roma Est, però l'aspirazione nostra, già a partire da domani, ma in generale nei prossimi anni, è quello di far diventare questo corteo un vero e proprio momento cittadino di lotta nel primo maggio, di cui noi abbiamo sentito la forte mancanza in tutti questi anni. Per cui la partenza a Largo Prenest si motiva così, il percorso poi passerà per Acqua Bullicante, farà Maranella, Torpignattara e finirà a Largo Pettazzoni, quindi grosso modo appunto una parte del percorso va su strade che storicamente attraversate dal corteo del primo maggio. E che cosa c'è anche alla base di questo corteo, di questo allargamento che abbiamo fatto? C'è una necessità che noi sentiamo urgente, cioè la necessità di nella nostra città riprendere con forza parola e soprattutto anche creare dinamiche di lotta sul conflitto capitale-lavoro, perché è pur vero che ci sono dei sindacati di base combattivi, di lotta attivi nella nostra città, spesso nel lavoro privato anche alla periferia della città, però come compagni e compagne, soprattutto dal punto di vista auto-organizzato, dal punto di vista autonomo e dal basso, diciamo che vediamo purtroppo ben poco, e quel poco che c'è ci sembra diciamo sconnesso, ecco, non va a raccogliere una globalità di tematiche, di discussioni, e soprattutto non vede neanche la solidarietà di altri pezzi della classe lavoratrice e di noi stessi compagni della città. Per cui questo è l'intento di base, l'intento è riportare al centro del dibattito pubblico romano la centralità del conflitto capitale-lavoro, e per questo noi abbiamo ragionato che fosse necessario e giusto in questa fase storica soprattutto, ma in generale come approccio proprio al conflitto capitale-lavoro, porre delle rivendicazioni, diciamo, generali, che interessano tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, dai più giovani ai meno giovani. E che cosa voglio dire con questo? Che le rivendicazioni che noi poniamo, ovviamente passate ce le potrà sembrare che le spariamo alta, però è anche giusto da un certo punto di vista sparare alto, perché serve a farci ragionare veramente sulle condizioni che tutti noi viviamo rispetto al lavoro. Faccio degli esempi di rivendicazioni. Noi crediamo che ad oggi in questo paese con meno di 1.500 euro non si possa più vivere, o comunque non si possa fare una vita dignitosa. Da qui noi poniamo come rivendicazione centrale salari e pensioni minime a 1.500 euro. Oltre questo, purtroppo tutti quanti noi che lavoriamo, e anche chi non lavora lo sa, passiamo la maggior parte del nostro tempo, o purtroppo dedichiamo la maggior parte del nostro tempo, delle nostre energie fisiche e mentali ad un'attività che a noi ci dà quel tanto che ci basta per vivere, mentre ad altri arricchisce. Per cui crediamo anche giusto porre come rivendicazione forte la riduzione sia della giornata lavorativa che della settimana. Da questo punto di vista noi diciamo che 6 ore al giorno per 4 giorni a settimana a parità di salario siano più che sufficienti.
Beh, avete fatto uno sconto rispetto alle rivendicazioni, cioè, scusa se ti interrompo, ma magari sì. Insomma, il 1° maggio nasceva proprio sulla mobilitazione, no, di chiedere l'orario di lavoro a 8 ore, e parliamo della fine del Novecento. Poi ci sono stati negli anni 70-80 la battaglia per le 4 ore lavorative, adesso siamo arrivati a 6, è uno sconto che stiamo facendo ai padroni in qualche modo.
Per ora è uno sconto, perché comunque sparare alto, ma troppo alto, poi forse rischiamo di essere presi per pazzi. Più che altro negli anni 70 credo ci fosse una sensibilità, una coscienza di classe, una mobilitazione che poteva portare veramente molto in alto le rivendicazioni. Ad oggi noi ci ritroviamo con una classe che è totalmente frammentata, che non ha coscienza di sé. Spesso anche gli stessi compagni, che teoricamente dovrebbero essere le persone più sensibili su certe tematiche, non hanno quell'approccio così anche radicale, ecco, sul conflitto capitale-lavoro. Per cui sì, forse adesso stiamo facendo uno sconto, però da un certo punto di vista anche molto concreto noi ci poniamo anche un altro elemento. Nel corso dei decenni e negli ultimi ancora più accelerato c'è stato un aumento della produttività enorme, per cui non è giustificato sotto nessun punto di vista proprio della produttività che si continui a lavorare minimo 8 ore, perché poi sappiamo benissimo che ci sono tante figure lavorative che lavorano 10, 12, chi anche 14 ore al giorno. Però con l'aumento della produttività dato dall'innovazione tecnologica, ad oggi non ha nessun senso che noi continuiamo a buttare la maggior parte del nostro tempo ad arricchire i padroni. E tra l'altro, un paese come l'Italia che ha una forte disoccupazione, che sono assist tra virgolette che noi possiamo offrire anche alla controparte, però per uno dei modi per risolvere anche il problema della disoccupazione è che se ciascuno di noi lavora di meno ci stanno più posti di lavoro, e quindi possiamo anche risolvere il problema della miseria proprio concreta, materiale, che vivono troppe persone nel nostro paese, un paese in cui tra l'altro i sussidi, il salario indiretto, gli aiuti alle persone che non hanno un lavoro o che hanno un lavoro, diciamo tra virgolette, povero, non solo scarseggiano, ma gradualmente ci vengono tolti. E non ci fermiamo qui sulle rivendicazioni, perché per esempio crediamo anche necessario una drastica riduzione dell'età di pensionamento. Anche qui nel dibattito ci siamo dovuti confrontare su che cosa fosse realmente fattibile oggi come rivendicazione, per cui noi diciamo che a 60 anni di età e a 35 al massimo per anzianità di servizio bisogna andare in pensione, e questo serve sia oggi per chi oggi lavora e oggi si avvicina teoricamente all'età di pensionamento, sia per quelli che oggi, tutte le fasce più giovani che oggi si affacciano al mondo del lavoro o che lo faranno un domani, e che purtroppo per i meccanismi automatici di aumento dell'età di pensionamento rischiano di andare in pensione a più di 70 anni. Ecco, se noi secondo me questo, al di là proprio dei numeri, è una questione proprio di logica, soprattutto anche umana, cioè non ha senso destinare la maggior parte della nostra vita a un'attività che è forzata, che è obbligata e che ci toglie fondamentalmente il tempo anche per fare quello che ci pare, viaggiare, cazzeggiare, conoscere persone, cioè qualsiasi attività possa invece farci stare meglio viene ridotta al minimo perché la maggior parte del tempo la passiamo a lavorare, sia come anni di lavoro che come ore e come giorni. Ci poniamo anche il problema della sicurezza, perché
infatti, perché i morti sono tanti ultimamente.
I morti sono tanti e soprattutto vanno letti in prospettiva, perché il dibattito copre le stragi che possono essere stragi di mafia o quelle del terrorismo o quelle anche addirittura di guerra o magari per venire a temi realmente vicini a noi come le stragi che subiscono le donne con i femminicidi, però c'è un vuoto, c'è un silenzio, non si riesce a dichiarare quello che realmente è la strage dei morti sul lavoro, visto che messa in prospettiva negli ultimi decenni, parlando di 1000 morti sul lavoro almeno ogni anno, stiamo parlando di decine di migliaia di persone che sono morte mentre fondamentalmente prestavano la propria opera per l'arricchimento di qualcun altro. Questa è una vera e propria strage, va messo nero su bianco e va gridato ad alta voce. Come si fa che rivendicazione può essere più praticamente utile per cercare di non risolvere del tutto il problema, ma almeno iniziare piano piano a limitarlo? Di sicuro uno degli elementi è la questione degli ispettorati del lavoro. Qui siamo scesi un po' più sul piano, fra virgolette, passatemi il termine, istituzionale, nel senso cioè che guarda quelli che sono i meccanismi istituzionali di controllo. Gli ispettorati del lavoro oggi sono svuotati di personale, ma soprattutto scontano un grave problema, cioè il preavviso di ispezione. Secondo noi queste cose vanno da un lato alimentato e aumentato il personale a disposizione degli ispettorati e dall'altro eliminato il preavviso di ispezione. E questo è un piccolo passo che forse ci serve per mettere un po' alle corde tutti quei padroni che non rispettano le norme di sicurezza sul lavoro. Tra l'altro c'è anche un elemento, la sicurezza attiene anche alla salute proprio della persona, che è una salute che va sul piano fisico ma anche sul piano psicologico. Lavorare uccide, non solo direttamente per esempio dentro un capannone o dentro un cantiere, ma uccide anche logora anno dopo anno, per decenni, le persone che fanno qualsiasi tipo di mansione, perché qualsiasi tipo di mansione crea delle problematiche. Anche lavorare seduto alla scrivania crea delle problematiche. Ovviamente non stiamo a fare una scala di valori e di gerarchie da questo punto di vista. Scusate, non so se si sente il cane che abbaia.
Sì, si sente, vabbè, però insomma significa che non sei isolato in un contesto di vita, insomma.
No, poi c'è un altro elemento molto importante che va su quello che teoricamente oggi vengono definite le giovani generazioni, ma in realtà ormai siamo arrivati, parlo della precarietà, ormai siamo arrivati che anche persone di 40 e 50 anni vivono questa realtà. E per farlo è assolutamente necessario dare tutte le riforme, dalla legge Biagi al pacchetto 3, fin ultimo al Jobs Act, che hanno precarizzato il mondo del lavoro. Da questo punto di vista bisogna essere chiari e netti: se in prospettiva fra circa un mese ci sarà un referendum che andrà a toccare minimamente alcuni punti, per esempio del Jobs Act, chiaramente noi dobbiamo continuare a sparare più alto e dire che quelli vanno assolutamente abrogate, perché fanno semplicemente gli interessi dei padroni e sono contrarie ai nostri interessi. Tra l'altro questo attiene soprattutto al mondo del lavoro, non bisogna dimenticarsi che anche nel pubblico ormai ci sono forti elementi di precarietà. La scuola e la sanità su tutti sono degli esempi molto chiari di sfruttamento della precarietà, fondamentalmente per far risparmiare al padrone, che in questo caso purtroppo c'è da dire è lo Stato italiano, e mettere in tutte quelle condizioni di criticità materiale e soprattutto anche esistenziale di poter progettare una propria vita a lungo termine, di poter diciamo crescere senza il pateman animo che adesso c'ho il contratto e fra 3 mesi non ce l'ho più. Questo attiene anche a chi lavora nel pubblico, per cui la rivendicazione di andare ad abrogare le riforme precarizzanti, se tocca il mondo del lavoro privato, di sicuro può avere un riverbero positivo anche sul piano del lavoro pubblico.
Sicuramente. Anche perché non è più garantito come una volta, no? Sia sulla possibilità di licenziamento, sia sulla possibilità di sperimentare l'allungamento, ad esempio, dell'età pensionabile, no? Già proposta per il pubblico.
Esattamente. Poi, diciamo, per concludere, non vogliamo neanche rimanere fissati semplicemente sulle condizioni che viviamo qui nel nostro paese, semplicemente in merito alle questioni lavorative, perché chiaramente siamo lavoratori e lavoratrici che vivono in un contesto storico che ci parla di una direzione presa fondamentalmente dalle classi dominanti dei paesi non solo occidentali, diciamo imperialisti in generale, che fondamentalmente ci stanno portando verso la terza guerra mondiale. E chiaramente il ruolo anche dei lavoratori e lavoratrici di questo paese dovrebbe essere quello di riproporre il vero internazionalismo, che non è un internazionalismo di facciata, di semplice solidarietà, ma di costruzione insieme alle classi lavoratrici degli altri paesi di un progetto, una progettualità politica che vada a scardinare questo grave rischio che ci pende sulla testa, perché credo che tutti possano comprendere come una terza guerra mondiale combattuta con arsenali nucleari sia potenzialmente molto più distruttiva delle due che abbiamo avuto nel Novecento. Ecco.
Sì, dopodiché, al di là dello scoppio della terza guerra mondiale, proprio il clima di paura e questo riarmo continuo e questo investimento sulle industrie delle armi che fa preoccupare, che significa anche un aumento del controllo sociale e dei nostri territori, lo sappiamo insomma perfettamente, no? Io ti ringrazio, ridarei magari l'appuntamento.
Allora, l'appuntamento è alle 10 a Largo Preneste.
Quindi per chi sta a Roma si può fare tranquillamente prima tutto il corteo e poi è libero di andare dove vuole, insomma, per, come ricordavamo, i diversi luoghi di momenti, no? Anche di socialità, convivialità, no? Mi sembra che poi alla fine forse c'è anche dopo il corteo un altro momento, o mi sbaglio?
Sì, dovrebbe esserci lì all'orto insorto, non abbiamo ancora capito bene, però si scoprirà domani, chi viene lo potrà scoprire durante il corteo.
Perfetto, infatti anch'io non avevo ben capito bene se c'era ancora un appuntamento, si vedrà. Ti ringrazio, hai toccato tanti temi, saranno tutti temi che attraverseranno quest'anno politico, anche i prossimi insomma mesi, anche questa radio. E quindi magari avremo occasioni di risentirci. Ciao, grazie.
Io ringrazio voi. Ciao a tutti e tutte.